Buon pomeriggio a tutti. Prima di affrontare il Vangelo di questa domenica, vediamo il contesto in cui si trova questo Vangelo all'interno dell'opera di Marco. Al versetto 14 del capitolo 9, Marco racconta l'insuccesso dei discepoli che non sono riusciti a liberare un ragazzo dal demonio. È il racconto famoso della guarigione del ragazzo epilettico. Ricordate che il papà di questo ragazzo dice a Gesù: "Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti." Domenica scorsa abbiamo trovato i discepoli lungo la via che litigavano su chi fosse il più grande. Nel Vangelo di oggi si mettono tutti d'accordo i discepoli per eliminare un altro concorrente esterno. Quindi siamo di fronte all'orgoglio collettivo, che è peggio perché uno pensa che sia bene. Lo si fa fin di bene per difendere il noi. Sono le varie solidarietà contro, i vari razzismi. Ed è un tema estremamente attuale sia nella Chiesa che nelle società, perché le uniche forme di solidarietà negli stati, nei partiti o nelle chiese sono sempre contro gli altri invece che l'apertura agli altri. E questa è la cosa peggiore, perché è un male molto più ampio del quale nessuno si accorge e ognuno ci partecipa credendo di fare il bene. Vediamo allora il testo di oggi. Giovanni disse a Gesù: "Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva." Qui è l'unica volta in cui nei Vangeli sinottici l'apostolo Giovanni prende la parola da solo, senza il fratello Giacomo. Al capitolo 3 Marco ci dice che Giovanni era soprannominato Boanerges, che sarebbe tradotto tuono, cioè vorrebbe dire l'autoritario. Infatti Giovanni parla a nome dei dodici, dice che noi abbiamo visto. Per 5 volte esce il noi in questo brano. Il problema del noi è quasi peggio di quello dell'io. È la prima volta che esce il noi nel Vangelo. Il noi è sempre delimitato dagli altri. Il problema è se questo noi è solidale contro gli altri, oppure se questo noi pone al centro gli altri. Il difetto di tutti i razzismi, di tutte le sette, di tutti i movimenti cristiani è fare la conta. Siamo noi gli importanti. E quindi nel nome del noi si escludono gli altri, il che vuol dire che il bene fatto dagli altri mi dà fastidio, non è bene. Il che vuol dire che non mi interessa il bene, ma mi interessa il mio potere. Dunque Giovanni dice: "Abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome." Nel nome significa dando adesione, quindi questo fa ciò che i discepoli non sono stati capaci di fare con il ragazzo. Ed ecco l'arroganza, la pretesa di essere un gruppo esclusivo. Glielo abbiamo impedito perché non può dire perché non ti seguiva, ma perché non ci seguiva noi. Fin dall'inizio c'è stata la tentazione nelle comunità cristiane di essere un gruppo esclusivo. Ebbene, Gesù lo rimprovera, dice: "Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi." Non glielo impedite, è un imperativo. Poi la traduzione dice che uno faccia un miracolo. Il termine greco in realtà adoperato dall'evangelista è dynamis, che significa una forza, un'energia che comunica vita. Allora possiamo tradurre: non c'è nessuno che agisca con forza nel mio nome, quindi dandomi adesione, e subito possa parlare contro. Tutti coloro che lavorano per il bene dell'uomo, per liberare l'uomo, Gesù li vede suoi alleati, anche se non appartengono al suo gruppo. Come a dire, il non impeditelo non è semplice tolleranza, faccia quel che crede, è qualcosa di più profondo. Se io lo impedisco, non è che manco di tolleranza, distruggo me e l'altro, perché è male impedire. Il bene non va mai impedito, chiunque lo faccia. Anzi, semmai andrà impedito il male, non più di tanto però, perché impedendo il male si fa peggio in genere, vedi la parabola del grano buono e della zizzania. È come se Gesù, con questo non impeditolo, desse un primo gradino ai discepoli. Se proprio non riuscite a farlo voi, guardate almeno di non impedirlo agli altri. Se voi non siete riusciti a scacciare i demoni, almeno non impedite agli altri di fare questo, di far del bene, di aiutare le persone a vivere. Gesù quindi si oppone al modo di fare dei discepoli. Secondo lui il vero criterio sta nel fatto di non parlare male di lui, cioè di non rifiutarlo. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, e qui c'è Messia senza articolo, in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa. Un'osservazione su questo versetto: la costruzione grammaticale qui è insolita in Marco. Allora, l'espressione nel mio nome sarebbe tradotto letteralmente in nome che siete di, e poi Marco non usa mai la parola Cristo come nome proprio nel suo Vangelo, quindi siamo di fronte a una elaborazione probabilmente della Chiesa primitiva. Poco prima si parlava di scacciare demoni e ora di dare un bicchiere di acqua. Questo accostamento è interessantissimo. È più facile fare cose grandi che non riusciamo a fare che quelle piccole che invece riusciamo a fare, e l'amore nelle cose piccole si rivela anche di più, perché più o meno le cose grandi, se occorrono, le facciamo tutte, se non altro per fare bella figura, ma quelle piccole indicano veramente l'amore e non perdi la tua ricompensa. La ricompensa qual è? È quella del nome, il nome del Figlio che ama tutti i fratelli. È quello il nome che dà la vita, il nome dà l'amore per tutti. Nel nome del Figlio siamo fratelli. Se non agisco nel nome del Figlio e agisco nel mio nome, mi separo dagli altri. Nel nostro nome facciamo il nostro partito, il nostro movimento contro gli altri. Invece nel nome del Figlio siamo tutti fratelli. Quindi per amore e basta, senza secondo fine. Poi Gesù continua: chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? Gesù quasi sempre è materno con i peccatori, ha parole invece di estrema durezza proprio con i suoi discepoli, parole tremende. Scandalizzare, cosa vuol dire questo termine? In Marco Gesù è stata occasione di scandalo per i suoi concittadini di Nazaret al capitolo 6, nella passione lo sarà per i discepoli al capitolo 14, perciò lo scandalo di cui si parla riguarda verosimilmente Gesù e il Vangelo. Lo scandalo in cui invece si parla qui è quello che riguarda uno di questi piccoli che credono in me. Scandalizzare significa far cadere, far inciampare uno solo di questi piccoli. I piccoli non sono i bambini. Il termine adoperato dall'evangelista, micron, da cui la parola microbo, significa gli invisibili, gli esclusi, gli emarginati della società. Questi piccoli che credono in me, quindi, non sono bambini, sono persone che hanno sentito nel messaggio di Gesù la risposta alla loro aspirazione di vita. Hanno sentito parlare di amore, di fraternità e di perdono, e quindi hanno dato adesione a Gesù. Ma c'era stato il precedente, che Gesù aveva sorpreso questi discepoli che discutevano tra loro per sapere chi fosse più grande e più importante. E quindi rimangono scandalizzati, vedono che all'interno della comunità di Gesù ci sono le stesse rivalità, le stesse tensioni di fuori. Dice Gesù: chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui che gli venga messa al collo una macita da mulino e sia gettato nel mare. Gesù dice: se qualcuno mi fa inciampare e cadere per la sua ambizione anche uno solo di questi che credono in me. Qui Gesù normalmente è parco di dettagli, questa volta è ricco. È molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino. Esistevano due macine, una più piccola, quella domestica, che adoperava la donna in casa per macinare il grano, e una più grande, quella del mulino, che serviva nel frantoio per le olive. E Gesù dice esattamente questa, quindi una grande macina e inamovibile. Ma non basta. Dice: e sia gettato nel mare. Gli ebrei credevano che si poteva risuscitare soltanto se si era seppelliti in terra di Israele. Se si moriva in mare e si affogava, non c'era speranza di risurrezione. E poi Gesù continua: se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. Letteralmente sarebbe scritto scacciare il proprio occhio, come si scaccia un demonio se essi costituiscono un ostacolo. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo anziché con due. Lo scandalo causato dalla mano, dal piede e dall'occhio viene talvolta compreso in senso individuale, come se uno dovesse stare attento a non lasciarsi trascinare nel peccato dai propri sensi, dato che la mano, il piede, l'occhio sono simboli di ciò con cui l'uomo pecca principalmente: il furto, la violenza, il cattivo desiderio. Potrebbe avere questo significato se questi versetti vengono letti fuori dal loro contesto. Conviene però interpretare queste frasi anche su un piano sociale. Gesù non parla tanto di tentazioni interiori psicologiche, quanto di atti che fanno torto ai piccoli della comunità, destabilizzandola nel suo insieme. E qui Gesù appunto dà un consiglio alla sua comunità. Se la tua mano, e poi Gesù parlerà del piede e dell'occhio, la mano indica l'attività, il piede la condotta, l'occhio i criteri, i valori. Se la tua mano che ti è motivo di scandalo, di inciampo, quindi se hai dei motivi, dei valori, degli atteggiamenti nella tua vita che forniscono, che favoriscono l'ambizione, li metterai al di sopra degli altri. Qui Gesù è molto chiaro, tagliala, è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché andare nella Genna. Sapete, la Genna dal Ghe Immon, valle dei figli di Immon, era un burrone che c'è ancora a sud del Tempio di Gerusalemme, che al tempo di Gesù veniva usato come discarica di rifiuti, dove questi rifiuti bruciavano continuamente. Era l'immagine della distruzione totale nel fuoco inestinguibile. Gesù dice che occorre estirpare tutto quello che si oppone al messaggio, anche se è doloroso. Un pensiero per oggi. Il Vangelo è sconcertante, ci suggerisce che la salvezza consiste nell'aver dato un bicchiere di acqua nel nome di Gesù, come del resto aver dato da mangiare, vestito chi è nudo, ospitato il forestiero, visitato l'ammalato e il carcerato, gesti semplici e incredibilmente laici. Non ci si salva perché religiosi, cristiani o perché si crede in un Dio. Ma cosa significa un gesto di bene nel nome di Gesù? Non certamente farlo col nome di Gesù sulle labbra o usando il suo nome come sponsor per un'attività caritativa. Fare il bene non vuol dire ancora nulla di per sé, anzi, è semplice ideologia. Non esiste il bene in astratto come idea, esiste solo il bene fatto dal singolo a un altro singolo, concretamente, perché quest'ultimo possa vivere. I poteri hanno perseguito proprio questa ideologia diabolica, fare le cose a fin di bene. Cristo sarà sempre l'argine e la norma, perché il bene sia sempre compiuto per la vita, la crescita, la verità di questo uomo concreto. Che il Signore vi dia pace. Buona domenica a tutti.